In the future, instead of putting the turkey in the stove, they're gonna put the stove in the turkey.
We've now gone nearly 800 meters, and again the lead has switched, and Italy is now leading, with Germany second, and Switzerland third, and the United States dragging along.
Myself, for the second time in the lives of most of us, we are at war.
Antenne e cortine radianti riflettenti caratterizzano il nuovo centro radio imperiale inaugurato dal Duce.
Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
È quello che ascoltate, il peggio di Alto Godimento.
Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions?
At any time, Mr. Pearson.
Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope?
Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red disk swimming in a blue sea. Transverse stripes across the disk. Quite distinct now, because Mars happens to be at the point nearest the Earth, in opposition, as we call it.
Then you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars?
I say the chances against it are 1,000 to 1.
Avete ascoltato alcuni pezzi di storia della radio. Quello che potrebbe sfuggire, magari, è l'importanza ricoperta da questo mezzo lungo un secolo di cambiamenti, che ne hanno influenzate prima le frequenze e poi ne hanno rivoluzionato lo stile. Oggi, o meglio ieri, ma in verità tutti i giorni, ricordiamo la sua importanza. Nel marzo del 1928, due americani, bianchi, Gosden e Correll, prendono in mano i microfoni per impersonare due neri di Chicago. I due protagonisti, Amos ed Andy, diventano famosi e le loro voci, piene di stereotipi, si salvano solo dall'essere di colore. Per il canale NBC Olympics, il reporter Bill Harry discute con i radioascoltatori statunitensi la gara di canottaggio a 8 remi che si sta disputando a Berlino nell'agosto del 1936. La prima radiocronaca in diretta, trasmessa dalla Germania, diede una spinta considerevole al moto di propaganda avviato dal Partito Nazionalsocialista di Hitler. Re Giorgio VI del Regno Unito, 3 settembre 1939, parla al suo popolo agli albori della Seconda Guerra Mondiale. In Italia, intanto, il giornale Luce, l'edizione del 3 novembre 1938, celebra l'inaugurazione prima del Centro Radio Imperiale sulla Via Ardeatina di Roma, voluto da Benito Mussolini. Qualche anno dopo, Corrado annuncia alla radio italiana la vittoria delle truppe anglo-americane. La guerra è finita. Ma ne inizia subito un'altra, anzi due. La guerra fredda congela le comunicazioni nel mondo, mentre la neonata televisione, ancora un attrezzo rudimentale ma forte del potere dell'immagine, schiaccia la radio, che trova allora altre vie. Negli anni 60 e 70, ormai a 40 anni dalla sua nascita, il medium radiofonico ha uno slancio vitale senza precedenti. Nascono senza dove né quando miliardi di nodi che uniscono persone, canzoni, programmi nuovi. Alcuni di questi nodi vengono stroncati sul nascere, ancora in culla. Altri riescono a vedere la luce e a crescervi dentro. Oggi queste radio, questi programmi, vivono ancora, o almeno di alcuni vive ancora un loro sentore. E che dire di quel senso di terrore e di panico che nel 1938 era dipeso da un annuncio fittizio trasmesso via radio, dove si diceva che la Terra fosse attaccata da marziani e che ciò stesse accadendo proprio in quel momento. L'invasione non fu altro che parte di un copione, di uno sceneggiato, che Orson Welles credette bene di leggere come fosse un bollettino dell'ultima ora. Quello che noi abbiamo provato goffamente a ricreare all'inizio di questo reportage dovrebbe essere stato in grado di raccontarvi un altro importante pezzo di storia della radio. Quello che le immagini non avrebbero mai potuto dire meglio, lo fece la radio, inventandosi un'invasione aliena atta a scatenare, inconsapevolmente, il panico di mezza America. Quello che sembrò e volle essere un atto innocente finì col divenire la rivoluzione del mezzo.
Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organized community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document.
Il documento sonoro che avete appena ascoltato risale al 1948. Anno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, presieduta da Herbert Vere Evatt, adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quella dell'allora presidente delle UN è la voce che vi abbiamo fatto sentire. Di lì a poco, una nuova organizzazione, risorta dalle ceneri della Società delle Nazioni di Woodrow Wilson, avrebbe dovuto promuovere, consolidare e mantenere i valori di pace, sicurezza e sviluppo con e per i paesi aderenti al nuovo patto. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu, come ha detto Ben Evatt, un primo piccolo passo verso tali scopi. Un anno più tardi la fine della guerra, dunque, la comunicazione tra nazioni sembrava essersi lievemente ristabilita, salvo crollare subito dopo con un nuovo e più pericoloso stato di allerta. In un breve tempo, che sembrò aprire un varco di speranza per tutti, vincitori e vinti, la radio tornò a essere protagonista e portavoce di un pensiero nuovo. Il 14 febbraio 1946 il primo collegamento in radiodiffusione venne trasmesso da parte della UN Radio, dal quartier generale newyorkese delle Nazioni Unite. Quello stesso giorno, più di 60 anni dopo, divenne il World Radio Day, la giornata mondiale della radio. Partendo dalle invenzioni di Guglielmo Marconi, la radio è diventata quella che conosciamo oggi. Nonostante, o forse grazie, alla digitalizzazione dei processi relazionali e creativi, il mezzo radiofonico ha potuto conoscere periodi di grande cambiamento. Che cosa li ha resi possibili? Conoscere la risposta non è difficile. Basti pensare alla prerogativa numero uno che rende la radio fruibile in quanto medium monocanale, ovvero basato sull'unico momento dell'ascolto. Il mancato supporto delle immagini potrebbe essere visto come una deficienza dello strumento, anche se potrebbe al contrario rivelarsi il suo maggiore punto di forza e di stima delle sue capacità immaginifiche. Ascoltiamo ora la testimonianza di Thomas Geiger di Pure Jingles, esperto di audio branding e specialista radiofonico. Quale valenza ha il suono nella radio?
It's the heart of everything. So radio is the medium of audio, of course, and we want to position ourselves in the minds and the hearts of the listeners. And one of the most important tools to do so is audio branding or sonic signatures of a radio station. For example, a very catchy logo melody, you know, like M2O, ta ta ta. That's part of the brand. Just like big companies like McDonald's do it with the pa-da-pa-pa-pa. When you hear that, you think of the, let's say, the white letter M of the McDonald's logo, or the taste of a Big Mac if you're into fast food, for example. So audio helps you to make a link between what you hear and what you feel or what you know or what you... And that's the power of audio as well, what you imagine in your mind, right? Often it's said that radio is the theater of the mind. It's sort of like it evokes fantasy and imagination. That's the beauty of radio, and we can play with that also with everything we do on the radio, storytelling. And you can also tell stories through just sounds. When you hear the sound of birds, for example, most of people have like an association with it. When you hear the sound of birds, it may make you feel calm. You may think of like a beautiful forest. You feel like you're walking in a forest, for example. And so audio is so powerful. And again, we can use that when we tell stories, also in jingles or in audio branding for a station.
Lo specifico radiofonico coincide dunque con il suo unico canale di trasmissione, ovvero quello sonoro. Thomas Geiger dice: la radio è il teatro della mente, poiché è in grado di evocare suggestioni soltanto attraverso l'uso e la giusta posizione del suono. Riprendendo il discorso fatto in precedenza sullo sceneggiato di Wells, il valore del sound radiofonico risiede proprio nella sua abilità volta a creare scenari nelle menti degli ascoltatori, un potere questo privato alla sorella televisione. Abbiamo chiesto a Sara Zambotti e Massimo Cirri, speaker del programma Caterpillar su Rai Radio 2, quali possono essere le differenze sostanziali tra TV e radio, e come quest'ultima sia sopravvissuta a un turbinio di eventi e mutamenti che l'hanno interessata per più di un secolo.
Allora, nel paradigma evolutivo la radio fa tutto quello che fanno le prede, cioè quando arriva un cacciatore più grosso si ripensa, evolve, quindi quando è arrivata la TV si è ripensato in un certo modo, adesso è arrivato l'internet, si è ibridato pure lì, è arrivato il podcast ed è diventata una radio tutta in diretta e quindi diciamo in questo modo ha fregato il podcast perché dice comunque io sono in diretta e tu no, e questo vuol dire che produttivamente ormai la radio vive di quello, quindi ha perso qualche pezzetto di investimento nella post-produzione, ma è diventata sempre di più una conversazione sul qui e ora.
No, e poi finché ci sarà traffico e finché le persone saranno sole in tangenziale, non è che puoi guardare la televisione o guardare il cellulare perché finisci sotto un camion, e quindi finché c'è traffico c'è il radio, insomma.
Beh, sono proprio forme diverse, la TV l'accendi, sta lì, ogni tanto ci passi davanti, fai ciao, come dice Massimo Cirri, la TV serve per salutare le persone, la radio serve per parlarsi, diciamo, chiaramente richiede un pochino più di impegno, ecco, però insomma almeno ci si dà anche uno spazio di parola in qualche modo. In radio puoi chiamare, puoi essere qualcuno, in TV sei davanti a uno schermo e ti sembra che stiano parlando a te, ma non è vero.
Poi se ci pensi, la radio parla a persone che stanno facendo qualcosa, stanno andando al lavoro, stanno lavorando, però sono persone vive, insomma, che stanno facendo qualcosa, stanno stirando la camicia, stanno disegnando, stanno facendo gli artigiani. La televisione parla dei corpi morti sul divano, c'è una differenza molto profonda che in televisione si guadagna molti soldi e questo gira i coglioni. La radio è molto frammentata, ci sono 600 radio fondamentali in Italia, 12 nazionali, quindi quando fai il 3% è un ottimo risultato, solo che in televisione è pagato meglio. Secondo te c'è spazio per fare un'avvertenza su questo, una ripresa della lotta armata? No, direi di no.
In 100 di questi anni, che poi sono finiti, la radio ha mentito a se stessa più volte, cambiando forme e dimensioni, programmi e canzoni da mandare in onda. Oggi, come ieri e come domani, la festeggiamo nel suo duplice compleanno. La prima volta che venne accesa una radio in Italia fu il 1924. La prima volta che quella servì alla sopravvivenza della pace tra le nazioni fu il 1946. In futuro la ritroveremo ancora molte volte. Magari come un liquido cambierà forma altre 100 di queste, ma in fondo resterà quasi sempre la stessa. Questo reportage è stato realizzato da Radio Yulm, web radio dell'Università Yulm di Milano. Gli audio delle interviste, i reperti sonori e le musiche sono state realizzate, montate ed edite da Giulia Radice. Con la voce di Giulia Radice, il reportage è stato realizzato in occasione del World Radio Day 2025, powered by Radio Speaker. Grazie a Massimo Cirri e Sara Zambotti e a Thomas Geiger, grazie a Radio Yulm e alla redazione del blog, che hanno permesso a questo progetto di vedere la luce.